sintonizzati e sintonizzate sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è Bastioni di Orione e quindi abbiamo ascoltato Tatiana Georgievic che ci ha un po' raccontato quello che sta succedendo in Serbia, anche insomma le aspettative per le prossime mobilitazioni. Come dicevamo, ne è stata convocata una a Belgrado che si aspetta piuttosto numerosa. E noi adesso spenderemo questi ultimi 25 minuti con Antonio Mazzeo, perché con lui noi vorremmo parlare di questo mirabolante piano di riarmo dell'Europa che è stato annunciato dalla von der Leyen e che ci dà la misura della miopia, insomma, di questa classe dirigente europea che continua imperterrita a voler fare la guerra quando la situazione anche sul campo è ben diversa. E naturalmente questa classe politica, oltre a essere inetta, è anche legata mani e piedi agli interessi del complesso militare industriale, che infatti si sta ingrassando con ampi profitti sia dal punto di vista delle commesse sia dal punto di vista delle performance sui mercati. E naturalmente c'è anche tutto un contorno di personaggi improbabili che propongono mobilitazioni a favore di questa Europa senza, diciamo, capire di quale Europa stanno parlando. Ma noi dovremmo avere Antonio al telefono. Pronto?
Sì, buonasera.
Ciao. Potrebbe dire che si sta di nuovo riconfigurando una coalizione che è sempre stata a monte delle guerre mondiali, cioè la coalizione tra industria bellica, generali, politici e media. E questo insieme sfrutta tutti i pretesti possibili e immaginabili per portare al conflitto che serve solo ed esclusivamente a loro. Io ho idea che i politici dell'Unione Europea avessero in mente fin da subito di sfruttare la questione ucraina per produrre un esercito comunitario e hanno prima cercato di usare la questione dell'aggressione dei russi e poi adesso stanno invece cavalcando un incredibile, impensabile, inutile anche per Putin aggressione a tutta l'Europa. Tanto riescono a mettere sul piatto 800 miliardi che se fossero per il welfare o per il salario o per le pensioni non troverebbero giammai. Che cosa ha innescato tutto questo?
Ma guarda, è un processo, dobbiamo stare anche in questo senso attenti. Non è una estemporanea della von der Leyen che tenta di sfruttare il teatrino a cui abbiamo assistito 5 miliardi di persone in diretta tra Trump e Zelensky. È un processo che è stato avviato già dalla prima guerra del Golfo, pertanto parliamo esattamente ormai di quasi 35 anni fa, che è stato accelerato dalla guerra dei Balcani, la guerra umanitaria, l'esportazione della democrazia a forme di bombe in cui il nostro paese ha avuto un ruolo fondamentale come piattaforma di guerra, che poi ovviamente dall'11 settembre del 2001, prima le disavventure in Afghanistan, poi l'invenzione della guerra in Iraq, abbiamo avuto la guerra del 2011, non possiamo dimenticare come abbia modificato anche il contesto geostrategico di tutto il Mediterraneo e di buona parte del continente africano, sino ad arrivare ovviamente all'escalation di quello che impropriamente definiamo conflitto russo-ucraino, ma che di fatto è un conflitto russo-nato, perché la NATO non ha soltanto fornito le armi alle forze armate ucraine, ma si è trattato di intelligence, di sostegno, di strategie, esattamente anche di un supporto ideologico. Hai fatto bene a ricordare che oggi la guerra totale richiede assolutamente un lavoro a tre, un lavoro che da una parte il complesso militare industriale utilizzando la politica, ma utilizzando il mondo della cultura, della scienza e soprattutto della formazione e della comunicazione per legittimare la guerra, lo stato di guerra, l'economia di guerra e soprattutto l'ineluttabilità che dobbiamo prepararci alla guerra. Gli 800 miliardi del proposti dalla van der Leyen in Commissione europea, proposti agli Stati membri, è l'ultimo atto, ripeto, di un processo che soprattutto negli ultimi 3 anni ha avuto un'escalation. Non dimentichiamo che l'Unione Europea aveva già varato a partire dal 2014 tutta una serie anche di linee finanziarie che hanno accelerato la conversione di parte della produzione un tempo civile a scopi militari o scopi dual, cioè civili e militari, oppure a un processo di militarizzazione delle stesse reti infrastrutturali dell'Unione Europea, cioè trasformando ferrovie, porti, linee stradali in funzione del trasferimento di armi e munizioni, soprattutto dall'asse dell'Europa occidentale verso l'Europa orientale. La banca europea, l'utilizzo di una banca europea di investimenti per stimolare tra le piccole e le medie imprese e processi atti alla riconversione industriale, infine produzione militare, è stato un altro degli atti proposti, e non è un caso che la van der Leyen nel pacchetto degli 800 miliardi prevede lo stimolo direttamente degli investimenti privati in funzione del riarmo, utilizzando una banca pubblica e utilizzando esattamente ulteriori risorse pubbliche che vengono drenate e, come ricordavi, sottratte al welfare, all'istruzione, alla sanità, al diritto a pensare a un'Europa completamente diversa.
La preparazione di una guerra naturalmente ha dei tempi lunghi, quindi giustamente come dicevi e sono partiti molto prima, ma adesso per certi versi lo scenario è un po' mutato, nel senso che il fatto che gli Stati Uniti adesso non sostengano almeno ufficialmente la guerra in Ucraina crea dei problemi non indifferenti a questa volontà, insomma, di affrontare militarmente la Russia.
Dei volenterosi.
Cioè, già abbiamo sentito in Iraq questa storia dei volenterosi.
Sì, è quella dei volenterosi, tra l'altro anche questo dell'utilizzo della narrazione dovrebbe riportarci in passato per capire ormai la follia. Ma io direi che in questo senso c'è anche un gioco delle parti. Gli Stati Uniti che fanno i candidi e puri, vorrei ricordare a Mr. Trump, che non era un cattivo Mr. Biden, che sosteneva Zelensky e ha fornito miliardi e miliardi di aiuti militari. Gli Stati Uniti, comunque, per quanto una condizionata democrazia, ma solo una democrazia, ovviamente non è il presidente degli Stati Uniti che decide chi armare e quanto armare e come armare, ma passa da un voto del Congresso. E il Congresso bipartisan, repubblicani e democratici, hanno sostenuto per 3 anni la follia di questo conflitto. Ecco, quello che è triste è anche la narrazione che viene fatta, cioè in mondovisione, fronte a 5 miliardi di persone, uno può raccontare la sua storia e tutti dimenticano esattamente cosa è accaduto. Ma dico che c'è un gioco delle parti perché di fatto si passa soltanto a una ridistribuzione dei finanziamenti e degli investimenti per mantenere un'economia di guerra, per mantenere un'Europa armata e un'Europa aggressiva. Gli Stati Uniti hanno un nemico da affrontare a medio e lungo termine, che è la Cina, hanno uno scacchiere geostrategico dove intervenire ad affrontare la loro presenza militare e nucleare, che riguarda un po' tutta l'area dell'Indo-Pacifico, hanno pertanto bisogno di ridistribuire quelli che sono i compiti, i finanziamenti e gli impegni in ambito europeo. È un gioco delle parti perché l'Europa in questo senso assumerà ulteriori impegni finanziari. Ecco, ci si aspettava, era stato preannunciato da molti analisti che Trump avrebbe dato nell'intervento alla Nazione due giorni fa, avrebbe comunicato il taglio della presenza delle forze armate statunitensi in Europa. Ha parlato di tutto, ha parlato che si prenderà la Groenlandia, che si prenderà il resto del mondo, ma di taglio delle forze armate in Europa non se ne parla. Si tratta di circa 85.000-87.000 militari schierati, L'unica cosa che probabilmente cambierà sarà l'apporto finanziario che i paesi europei sosterranno per mantenere forte la presenza militare, soprattutto USA in quegli scacchieri che riguarda l'Europa orientale, le Repubbliche Baltiche, la Polonia, dove ovviamente gli stessi stati chiedono garanzie e una forza e una protezione e un ombrello anche nucleare da parte degli Stati Uniti d'America. E dulcis in fundo, nonostante il progetto Draghi, nonostante la von der Leyen, nonostante tutti i capi di Stato dell'Europa annuncino questo rafforzamento dell'establishment militare europeo, parlino di esercito europeo, di armi europee, di un rafforzamento del complesso militare europeo, dimentichiamo che i capitali finanziari a livello internazionale proprio nella produzione di armi sono transnazionali. Noi compriamo armi americane, compriamo brevetti statunitensi e gli Stati Uniti comprano armi europee e brevetti europee. Pertanto, chi alla fine guadagna di questo grande teatro sarà il complesso militare industriale statunitense, il complesso militare industriale europeo e anche il complesso militare industriale ucraino, indipendentemente anche dalla spartizione che verrà sancita dagli accordi, dai prossimi accordi tra USA e Russia.
Sì, Leonardo è una delle più grosse multinazionali e fa più che altro produzioni negli Stati Uniti, quelle che tirano. Ed è di oggi, lo dicevamo prima con Murat, che c'è stato l'accordo sui droni turchi fatti insieme a Leonardo, con uno stanziamento di pare 100 miliardi in 10 anni. Quindi sono poi queste le grosse industrie che... Però anche, c'è anche l'altro aspetto, leader che fa più la voce grossa è Macron, che cerca da un lato di vendere il suo ombrello nucleare e dall'altro Thales è la più grossa azienda puramente europea. Ecco, si diceva in questi giorni che gli europei tra tutti usano molti più soldi di quelli che usa la Russia come stanziamenti, come bilancio, eppure la deterrenza che hanno prodotto in aiuto all'Ucraina non è servita a nulla. Quindi è per questo che loro dicono che bisogna differenziare le produzioni di armi. E quali armi dovrebbero produrre?
Guarda, anche questo si tratta di una falsa narrazione. È verissimo che messi insieme in termini di spese, in termini di prodotto interno lordo utilizzato per la produzione di armi e per l'allestimento di eserciti, gli stati europei membri della NATO non sono assolutamente comparabili in potenza militare rispetto alla Russia. Io direi che viene utilizzato lo spauracchio, il timore, questa falsa narrazione dei russi pronti ad arrivare sino a Lisbona per controllare l'Europa per poter giustificare da una parte l'ulteriore trasferimento di risorse dal pubblico al privato, perché di questo si tratta quando parliamo di finanziamenti del complesso militare industriale, e dall'altro questo spauracchio consente anche la guerra sul fronte interno. La guerra è totale, non c'è soltanto una guerra in una prospettiva di scontro con un nemico, la Russia, la Cina, a breve, medio e lungo termine. Si tratta anche di rimettere in discussione le stesse strutture economiche e sociali su cui è stata fondata l'Europa a partire dal 1945, che con tutte le sue contraddizioni, perlomeno sino alla prima metà degli anni 70, ha visto un processo di trasformazione economica, sociale, con maggiori allargamento di uguaglianza, maggiore accesso a tutta una serie di servizi alla buona parte della popolazione, perlomeno dell'Europa occidentale. Ecco, questo sistema, questo modello deve essere quello smantellamento di questo processo deve essere ulteriormente accelerato, e viene accelerato esattamente con la militarizzazione dell'economia, la militarizzazione dei territori, la militarizzazione del sapere e delle conoscenze.
Senti, la fine di questo ciclo, diciamo così, espansivo ormai è segnato, ma il processo di riarmo, che inevitabilmente, perché quando si comincia a costruire le armi si useranno pure, porterà probabilmente a una distruzione di capitale, a una presupposta nuova accumulazione originaria, ma la distruzione del capitale potrebbe coincidere con la distruzione anche della terra, considerando la potenza degli armamenti.
Sì. Infatti, devo essere sincero, quello che in questo momento dovrebbe preoccupare i movimenti sociali, dovrebbe preoccupare l'antagonismo, è quello che non possiamo ragionare con queste categorie, non perché queste categorie siano assolutamente superate dalla storia, ma perché purtroppo la velocità di questi processi non può che portare a una deflagrazione di un conflitto mondiale, totale, globale, e che ovviamente, ma non perché lo chiedo io, perché lo penso io, perché lo auguro io, ma perché nelle strategie militari l'uso del nucleare è fondamentale nella risoluzione di un conflitto di questo genere, magari con la follia che ci sia una sopravvivenza anche a una guerra nucleare limitata. Ed è per questo che credo che l'opposizione alla guerra debba essere veramente, cioè di fronte a un modello totale di guerra è necessario costruire un fronte comune totale contro la guerra. Consentimi di dire che non è certamente la prospettiva di chi ha indetto la manifestazione, non capisco su quale Europa del 15 marzo.
Il serrafondaio.
Non ci siamo proprio.
Il serrafondaio, i repubblichini fondai con cui puoi pensare di costruire un antidoto o un modello di opposizione a questa guerra. La guerra è non è alle porte di casa, la guerra ce l'abbiamo in casa, questi 800 miliardi accelerano esattamente questo processo, che comunque mieterà vittime indipendentemente se ci sarà un conflitto su un campo di battaglia europeo. 800 miliardi sottratti in questo momento alle pensioni, agli investimenti, alla salute, in un'Europa che ci paga perlomeno da 10 anni di politiche di austerità, in cui il Covid e la modalità di risposta al Covid attraverso il PNRR, le digitalizzazioni, il trasferimento ancora ulteriore di risorse sottratte dagli investimenti pubblici, alla telefonia cellulare, alle intelligenze artificiali, eccetera, ha già colpito ampie. Di fatto il principale morto di questi 10 anni di austerità è la classe media, ormai di fatto esautorata, scomparsa in buona parte dei paesi europei, e il voto, il risultato del voto tedesco è la riprova che quella che sino a 2 anni fa era il motore dell'economia, il modello dell'economia, oggi diventa veramente speculare l'emblema di cosa ha significato questo tipo di politica militare, di politica di austerità e di taglio selvaggio al welfare.
Sembra un po' proprio il quadro che faceva Karl Kraus poco prima dello scoppio della prima guerra mondiale, e anche lui vedeva che non c'era modo di fermare questa macchina. Noi tutti e tre credo siamo abbastanza vecchi da aver fatto gli obiettori di coscienza in un'altra epoca in cui non si pensava minimamente che potesse ricapitare. Che cos'è che può filare il granello di sabbia o mettere i bastoni tra le ruote a questa macchina infernale che ormai è avviata? Non è che si possa dire che non si sa dove va a parare, finisce lì.
Allora, hai citato tu un aspetto, l'obiezione alla guerra, l'obiezione totale alla guerra, la diserzione alla guerra. Quello che è accaduto anche in Ucraina e in Russia, e non parliamo soltanto di sabbia negli ingranaggi, mancano più di 1 milione di coscritti in Ucraina, persone scappate, persone che si nascondono, che hanno messo profondamente in crisi quel modello ideologico che rischiava di portare un'intera generazione ucraina al massacro. Io credo che l'obiezione debba essere praticata in qualsiasi luogo di lavoro, di studio, eccetera, dove purtroppo la guerra sta riproducendo e si sta riproducendo come modello nelle università, nelle scuole. Gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale per far comprendere la complessità degli atti e soprattutto il rischio che oggi venga negato il diritto di sopravvivenza alle nuove generazioni. Per la prima volta nella storia non c'è stata guerra in cui i giovani, anche se combattevano, sapevano che comunque, come fosse finita per loro, ci sarebbe stato un futuro diverso per il paese. Questa terza guerra mondiale non consentirà assolutamente. Allora, di fronte a questo, il vero ingranaggio da battere è dire no è costruire soprattutto un fronte transnazionale dove movimenti sociali, le donne, movimenti ecologisti, chi si oppone ai processi di mercificazione, di militarizzazione, privatizzazione degli spazi, si mette insieme con l'obiettivo chiaro di dire no alla guerra, no all'economia della guerra.
Sì, questo meccanismo bellico poi prevede l'arruolamento anche della società civile, quindi disertare non significa solamente disertare perché non si vuole andare al fronte, ma disertare anche all'interno dei luoghi di lavoro, dei posti dove comunque ti si vuole arruolare in un meccanismo bellico.
Non ci sarà, la guerra totale non è una guerra soltanto che prevede militari armati, la guerra totale richiede un'informazione piegata a giornali, testate, la cultura, l'arte, la scuola piegata al modello della guerra. Pertanto tutti possono essere disertori di questo modello di guerra. Significa disertare la produzione di morte, disertare i processi di trasformazione dal civile al militare, disertare qualsiasi tipo di spesa e di investimento in funzione del militare. Ecco, io su questo credo che ci siano le condizioni ancora per invertire la storia e per dare, come potrei dire, anche una prospettiva soprattutto alle nuove generazioni, a cui il crimine più grosso che ha compiuto la scuola di questi anni è dare l'idea che la guerra è la normalità della scuola, della storia, e che purtroppo la storia è fatta sempre di guerre, ne finisce una, ne inizia l'altra, e che non c'è ineluttabilità alla fine della guerra. Ecco, forse questo è il più grande crimine che è stato compiuto, il processo tossico che è stato fatto sulle nuove generazioni, ovviamente funzionale alla normalizzazione dello stato di guerra.
Speriamo che di riuscire a innescare questo meccanismo.
Caduta la linea con Antonio, che comunque ringraziamo, tanto sono le 21:25, quindi dovevamo comunque chiudere, e abbiamo appunto parlato con Antonio Mazzeo degli effetti di questo riarmo, un riarmo che, come correttamente indicava, nasce non da oggi, dalla guerra NATO-Russia in Ucraina, ma parte da molto più lontano. E quindi sono le 21:26, noi a questo punto, appunto ringraziando Antonio del suo intervento, vi saluteremo qui, e quindi noi ci sentiremo giovedì prossimo.